Il giorno in cui morì, racconto breve di Elisa Barbaro, edito su Amazon. Oggi era cominciato come tanti altri giorni che negli ultimi anni avevano scandito la mia consueta vita da lavoratrice, madre di famiglia e moglie fedele. Dopo la nascita di Luca non avevo abbandonato il lavoro, ma chiesto un part-time che i titolari dell'azienda per la quale lavoravo mi avevano straordinariamente concesso. Mio marito si era sempre mostrato attento alle esigenze della famiglia e seguiva la crescita di nostro figlio come potrebbe seguirla un padre che lavora tutto il giorno in uno studio legale che si impossessa della maggior parte del suo tempo. Stavo guardando le rughe intorno ai miei occhi, accentuate dalla luce della lampada incandescente sopra lo specchio del bagno al piano di sopra, e, struccando il mio viso ultra quarantenne, pensai che avrei dovuto comprare dei nuovi dischetti di cotone. Ah già, e una schiuma da barba per Raffaele. Ora lo scrivo nella lista che tengo sulla credenza in cucina, altrimenti lo dimentico. Mio marito era al piano di sotto a dare un'ultima occhiata dentro il frigorifero per recuperare uno spuntino notturno, nonostante avessimo cenato abbondantemente, ma il suo istinto di sopravvivenza lo spingeva a cercare un ultimo boccone prima di andare a dormire. La cosa mi fece sorridere. Il flacone della lozione era quasi vuoto. Dovevo ricordarmi di segnare anche quello nella lista delle cose da comprare sabato al supermercato, quando mio marito avrebbe preso il SUV, che guidava solo nel weekend, per accompagnarmi a fare compere, lasciando in garage la piccola utilitaria con cui sfrecciava giornalmente lungo il percorso fino allo studio. Ma quel sabato nessuno della mia famiglia avrebbe fatto la spesa. Sarebbero stati impegnati a chiamare le pompe funebri e ad accordarsi per la funzione con il parroco della chiesa vicino a casa. Le campane avrebbero suonato il tocco per me e, udendolo, la gente, ignara, si sarebbe chiesta «Chi è morto?». Qualcuno avrebbe mormorato un eterno riposo, proseguendo le sue faccende. Qualcun altro avrebbe ringraziato il cielo per non essere il diretto interessato. Era venerdì sera e avevamo appena concluso la rimpatriata settimanale con gli amici del paese dove eravamo cresciuti, con i quali avevamo condiviso la giovinezza. Con loro ci conoscevamo fin da ragazzini. Alcuni avevano frequentato perfino la stessa classe, e comunque chi prima chi dopo tutti la stessa scuola elementare, l'unica che ci fosse. Non era lì però che mi ero innamorata di mio marito, ma durante un master frequentato in città. Erano passati parecchi anni dall'ultima volta che ci eravamo incontrati. Gli studi ci avevano portato lontano dal nostro paese. Raffaele era divenuto un uomo e in un primo momento non lo avevo riconosciuto. Timidamente si era avvicinato, temendo che io rinnegassi la nostra amicizia infantile. Ma così non fu. Lo salutai con piacere quando lo riconobbi, nonostante fosse diventato quasi calvo e compensasse la mancanza di peli in testa con quelli sul viso, curando un pizzetto che era di moda in quegli anni e che mi premurai di fargli rasare dopo esserci fidanzati perché mi pizzicava la pelle quando mi baciava. La sua schiettezza piacque subito a mia madre, che lo accolse come un figlio. Del resto lo aveva visto crescere, dato che la sua famiglia abitava due traverse più in basso di dove si trovava casa mia. «Matilde, che ne dici se ci sposiamo?» mi chiese un giorno davanti alle lasagne di sua madre. Quella domanda non mi sorprese, tanto era prevedibile Raffaele, che aveva aspettato di trovare lavoro in uno studio legale, messo dei soldi da parte per non gravare sulla famiglia, e infine aveva ritenuto giunto il momento per convolare a nozze. Così, con una dose di sincera ironia, gli avevo risposto «Raffaele, facciamo come meglio credi». E avevo addentato un'altra forchettata di lasagne, lasciandolo di stucco sotto lo sguardo divertito di sua madre. Eravamo tipi a posto, persone scontate, tranquille, forse troppo, tanto che gli amici non si sorpresero del passo successivo e dell'arrivo del piccolo Luca, dopo poco più di un anno dalla cerimonia nuziale. Ha da poco compiuto 18 anni mio figlio. Ha un carattere mite, non ci ha mai dato problemi con la scuola né con le sue frequentazioni. Gioca a basket, ma non è un vero sportivo e quando può preferisce una ragazza agli allenamenti, anche se ancora non ci ha presentato ufficialmente quella con cui si frequenta da un po'. Che cosa farà adesso Luca? Povero il mio bambino, con tanti anni davanti a sé, senza la sua mamma. Chi ascolterà le sue confidenze? Chi stirerà le sue magliette? Chi lo abbraccerà senza preavviso al tavolo della colazione, schioccandogli un bacio sulla guancia? Non conoscerò mai la sua ragazza e non lo vedrò vestito da sposo, né vedrò le sue lacrime quando diventerà padre. Continuerà a uscire ogni venerdì con i suoi coetanei? O sceglierà un altro giorno che non gli ricordi quel venerdì in cui sua madre morì? E cosa faranno i nostri amici della rimpatriata? Penseranno che se è successo a me, che ero la più giovane del gruppo, la loro ora è più vicina? Che il fattaccio può succedere in qualsiasi momento senza alcun preavviso? Aldo si controllerà ogni mattina la pressione, almeno per i primi mesi dopo l'accaduto. Michele farà gli esami del sangue, non si sa mai. Claudia dirà che da domani smetterà di fumare, ma non avrà la forza di volontà necessaria. Ormai quasi tutti cinquantenni, i nostri amici sono per la maggior parte single o con un matrimonio concluso alle spalle. Ho sempre pensato che fossero un po' invidiosi di me e Raffaele, che sopravvivevamo alla statistica che ci avrebbe voluto tra le coppie divorziate. Non era stato facile arrivare a quasi 20 anni di matrimonio senza alcuna lesione. Anche noi avevamo avuto i nostri alti e bassi e, nonostante la propensione naturalmente egoistica dell'uomo, avevamo cercato di adattarci l'uno all'altra, facendo un passo indietro quando uno dei due rimaneva fermo sulla sua decisione, osservando ciò che sembrava essere un problema dalla prospettiva del compagno, per cercare di vedere le cose con i suoi occhi. Non eravamo stati una coppia fortunata, come pensavano gli amici. Il nostro era stato un lavoro di squadra. La passione iniziale era fisiologicamente mutata in amore, che cercavamo di tenere acceso con attenzioni reciproche, senza abbassare mai la guardia. Ci eravamo impegnati anno dopo anno a costruire il nostro rapporto con disciplina e rispetto, non tralasciando una buona dose di allegria. Ci amavamo. Forse quello che chiamiamo amore è in realtà costanza di prendersi cura dell'altro, cercando di non stancarsi. Che cosa farà Raffaele, scoprendo il mio corpo esanime sul pavimento del bagno? Sul momento penserà che abbia avuto un malore, dirà il mio nome. Mi scrollerà dalle spalle, scuotendomi sempre più forte. Chiamerà il mio nome. Mi volterà a faccia in su, dandomi degli schiaffi per farmi rinvenire. Griderà il mio nome. Le lacrime gli offuscheranno la vista e il respiro diverrà affanno e, arrendendosi all'evidenza, sussurrerà il mio nome. Il mio tempo è scaduto. È stato stabilito così da Dio, dal destino, dalla natura, dalla sfortuna, o forse solo dal caso. Oggi toccava a me. E dire che l'ho sfiorata un paio di volte la morte, e non credevo sarebbe arrivata senza preavviso, senza la sofferenza di una malattia o l'agonia per un incidente. Al contrario di molte persone, io l'ho sempre tenuta in considerazione, avendone rispetto e timore. L'ho guardata in faccia, scampando per un pelo a incidenti stradali e infortuni domestici. Ma l'ho pensata la morte, come no? Ho sentito il suo fiato sul collo, quando un pezzo caduto giù da un balcone mi ha fatto la barba dietro la nuca, sfiorandomi una spalla. Non l'ho mai sfidata. Sono stata prudente alla guida, attenta nell'attraversare i passaggi pedonali. Non ho mangiato porcherie né fumato mai o bevuto alcol. Allora perché? Perché io? Perché così presto? Perché non un uomo cattivo al mio posto? Uno stupratore, un assassino? Perché loro continueranno a fare del male e io che non ne facevo a nessuno non vivo più? Quella gente non se ne rende neppure conto di quante volte cammina rasente al confine oltre il quale c'è il nulla. Io che colpe non ne ho, se non quella di aver litigato ieri con una collega per un favore che mi aveva chiesto e non le ho fatto. Ora che ci penso, avrei potuto evitare quell'alterco inutile, quel gesto antipatico di cui mi ero già pentita e ripromessa di chiederle scusa offrendole un caffè. Ma poi, oggi, non è venuta. L'avrei rivista lunedì, ma quel caffè non sarò io a offrirglielo, né a porgerle le mie scuse. Lei conserverà come ultimo mio ricordo una litigata e un favore negato. Se avessi saputo. Non vedrò sbocciare le rose del mio giardino, che una ad una si apriranno e orneranno la parete di mattoni rossi ingentilita da arrampicante, profumando l'aria tiepida di aprile. Chi penserà a loro in mia assenza? Certo non mio marito, che non distingue una pianta vera da una finta e una volta annaffiò un'orchidea di plastica. Né tantomeno Luca, che si dimentica ancora i libri di scuola a casa e le scarpe da basket in palestra. Forse le lasceranno appassire insieme al mio ricordo. Lentamente il dolore scomparirà, e con esso anche le mie rose, fino a quando qualcuno non le sradicherà del tutto, e allora i miei cari dimenticheranno il mio viso, la mia voce. Conoscendo Raffaele, le mie cose rimarranno per un certo tempo dove le ho lasciate, ma tra qualche anno mio figlio gli consiglierà di gettare un po' di roba vecchia, e ciò che ho accumulato con cura e passione verrà abbandonato in una discarica o venduto al mercatino delle pulci. Oggetti, souvenir, abiti, scarpe, quadri, stampe, gioielli, profumi, tutto inutilmente custodito con gelosia e possesso. Solo adesso mi rendo conto dell'inutilità di quelle cose, del loro valore infecondo e del tempo sprecato per accoglierle, tolto magari alla cura degli affetti. Superficialità, ecco cosa rappresentano. Ricordo quando preferii andare da un antiquario per acquistare una lampada da mettere in sala da pranzo accanto al camino, piuttosto che far visita a mia madre già anziana e sofferente in una clinica, dove a farle compagnia erano le carte da gioco e una compagna di stanza incontinente. Mi veniva la tristezza in quell'ospizio, ma l'avevo rinchiusa lì, io, con le mie sorelle, mio fratello, perché nessuno se la voleva prendere in casa, e fu quella volta che litigai con mio fratello e non ci parlammo più. Sistemando nostra madre in quel posto, ci eravamo lavati la coscienza, non sapendo che quel gesto immorale ci avrebbe angustiato per il resto della vita. Chissà se mio fratello verrà al mio funerale, se piangerà, adesso che non lo potrò vedere né sentire. Ora che non ci sarà più il mio volto a ricordargli il suo peccato, quali colpe mi addosserà ancora? Quanto rancore riverserà sulla mia salma? Avremmo potuto chiarirci al funerale della mamma, alleviare le nostre colpe con scuse puerili, ma neppure quella volta cogliemmo l'occasione. Finita la funzione e le formalità, ci separammo senza un saluto. Che peccato! E dire che da bambini eravamo inseparabili, ci dividevamo la merenda, giocavamo insieme, lui mi proteggeva e mi accudiva come un secondo papà. Ma poi ci siamo allontanati prendendo strade diverse, pensando, per quanto mi riguarda, che avrei avuto tempo di chiarire prima o poi, quando la saggezza degli anni avrebbe bussato alla mia porta. A saperlo prima, che a bussare non sarebbe stata la saggezza, ma la grande mietitrice, non avrei serbato rancore a mio fratello, che tanto non ne vale la pena. Così come considero inutile adesso ogni azione compiuta. Si dimenticheranno comunque di me. Il mio ricordo sopravviverà al massimo per 2 generazioni. E poi niente più. Il mio passaggio su questa terra non sarà ricordato da nessuno, perché non sono e non siamo nessuno. Diamo tutto per scontato, perfino i battiti del nostro cuore, pensiamo che debbano continuare a scandire ritmicamente la nostra vita, senza che noi badiamo loro, perché così vuole la natura, perché così deve essere. Ma vi assicuro che quando il vostro cuore si fermerà, ve ne accorgerete come. E allora sì che sentirete uno strano silenzio in mezzo al petto. È il silenzio del nulla. Il flacone della lozione cadde a terra. In quell'istante percepì che era l'ultima volta che respiravo, che non avrei avuto il tempo di farmi scordare o di lasciare un buon ricordo. Ciò che è fatto, rien ne va più. E mi resi conto che, inconsciamente, avevo aspettato la morte per tutto quel tempo e finalmente era arrivata. Ebbi il tempo di vedere il mio viso allo specchio e sorridere al mio destino. Io sono l'autrice, Elisa Barbaro. Spero vi sia piaciuto.